possono accadere delle vere e proprie tragedie quando un'azienda si concentra sui suoi numeri finanziari e sul suo valore in borsa e lascia da parte la qualità dei prodotti che produce, l'innovazione nella produzione. Ed è proprio quello che sta succedendo ed è successo alla Boeing, azienda che praticamente ha il duopolio del mercato nella produzione di aeromobili commerciali di grandi dimensioni insieme alla Airbus, ma è un'azienda che in questo momento sta affrontando grandissime sfide. Sì, perché quello che è successo è che c'è stata un'enorme perdita di credibilità sulla affidabilità e la sicurezza nella produzione di aeromobili da parte della Boeing. Ci sono stati incidenti mortali, adesso ne parleremo. Solo all'inizio del 2024 abbiamo avuto già 3 incidenti, per fortuna senza morti, ma che mettono una preoccupazione ancora ulteriore sull'affidabilità di alcuni modelli di aerei. E poi, proprio qualche giorno fa, un omicidio che molti mettono in discussione suicidio, e molti lo mettono in discussione perché parlano di un omicidio, con John Barrett, un ex responsabile della qualità di Boeing, che era in pensione, che doveva testimoniare tra qualche giorno e rispondere ad alcune domande, che da più del 2019 che denuncia livelli di qualità, di standard di qualità non troppo alti che avrebbero potuto provocare tragedie poi che sono accadute. Fatto sta che è stato trovato morto, suicida, si è sparato. Ci sono molti dubbi, però si stanno ancora aspettando i risultati balistici, quindi staremo a vedere come questa storia andrà a finire. Capite di che cosa stiamo parlando. Incidenti. Di che incidenti parliamo? 2018, ragazzi, volo della Lion Airline in Asia, partenza Giacarta. Dopo 13 minuti il volo praticamente si inabissa nell'oceano, 189 morti. Il modello dell'aereo era il 737 MAX 8. 2019, Ethiopian Airlines. Di nuovo, dopo pochi minuti dal decollo, l'aereo si schianta, 157 morti. Stesso modello, 737 MAX. Versione 8. Vengono aperte inchieste, vengono ritirati gli aerei e messi a terra, non si fanno volare, gran dibattito su che cosa potesse essere successo, poi si è andato avanti e si è visto un problema di software che aveva avuto l'aereo. Sembrerebbe, anche se non ci sono ancora conferme, che la Boeing avrebbe voluto farsi pagare per un update software che avrebbe evitato queste problematiche, ma questo update software non era stato acquistato dalle aziende e si è verificato questo problema. Ma basta andare al 2024, ragazzi, per avere gli ultimi 3 episodi, 2 importanti, uno di Alaskan Airlines, lo avrete visto su tutte le televisioni, perché si è praticamente aperto una voragine all'interno dell'aereo, è partito un oblò e l'aereo in quota ha subito una depressurizzazione.
And this is not a 737 problem, it's a Boeing problem. And I know the FAA's gone in and they've done due diligence and inspections to assure that the door plugs of the 737 are installed properly and the fasteners are torqued properly. But my concern is, what's the rest of the airplane? What's the rest of the condition of the airplane?
Ma sempre qualche giorno fa è accaduto ad un volo della LATAM, che viaggiava tra l'Australia e la Nuova Zelanda, ha perso il controllo di quota per un problema di nuovo di pilota automatico, quindi un problema software probabilmente dell'aeroplano, quindi ha perso quota velocemente, la gente che era senza cintura è stata sbattuta in maniera veloce, ragazzi, i vuoti d'aria, i cambi di quota così repentini sono pericolosissimi, ci sono stati 50 feriti, sembrerebbe che uno di questi sia piuttosto grave. 171 aerei sono stati messi a terra di nuovo, non li stanno più facendo volare e questo è un grande problema per, ripeto, un'azienda che è il principale produttore insieme a Airbus di veicoli commerciali. In questo video parliamo di analisi fondamentale, quindi andremo a vedere cosa succede ad un'azienda che ormai sono anni che è in una traiettoria ribassista, sono anni che accumula debiti su debiti, vi farò vedere alcuni punti importanti del bilancio, quindi lasceremo da parte le cronache, e le cronache le lasciamo a chi fa questo di mestiere, noi su questo canale siamo investitori e di investimenti ci preoccupiamo, quindi andiamo a parlare di numeri. Questi erano i massimi che sono stati toccati dell'azienda a $445. Guardate dove siamo arrivati adesso. Siamo a 181 con i minimi che erano stati toccati con il Covid, $90. Ovviamente il problema che hanno avuto tantissime aziende che lavoravano nel settore dei trasporti, dove c'era stato un blocco totale e non erano state più costruiti e acquistati aeromobili. Però da qui c'era stato il punto più alto che era stato toccato a marzo del 2021 277, sfiorato tra l'altro qualche tempo fa, ma poi il titolo di nuovo è crollato e si è riportato ai 181. Già vi dico una cosa, che il fair value dell'azienda è comunque al di sopra del calcolo del mio range, del prezzo corretto. Poi ve lo dirò più in là, dopo aver visto insieme i dati, no? Ma cosa fa questa azienda? Anzi, partiamo da una cosa, chi detiene questa azienda? Perché è molto interessante, no? Come al solito, soprattutto adesso dopo questi fatti di cronaca, capire chi ha l'azienda in pancia? Beh, indovinate un po', i primi due detentori sono Vanguard e BlackRock, che insieme si fanno quasi il 15%, il 14%, 8% Vanguard e 6% BlackRock. Quindi questa è anche interessante da capire. Questa è l'overview di Boeing, ragazzi, ve lo dicevo prima. Boeing, azienda fondata nel 1916, nasce negli Stati Uniti, diventa un produttore sia di aeromobili, ecco, posizioniamoci su questa slide, aeromobili commerciali, ma soprattutto aeromobili anche nel settore della difesa. Il suo competitor più grande Airbus, e ha avuto un grande vento a sfavore durante all'inizio della pandemia, quando erano stati bloccati tutti quanti i viaggi aerei, c'era stato quindi un calo di acquisto e poi reputazione danneggiata per quello che abbiamo visto accadere negli ultimi mesi, negli ultimi anni, no? Soprattutto gli episodi legati a questo modello, il 737 Max, negli ultimi anni. L'amministratore delegato è David Cullen, che faceva parte dell'azienda, quindi non è stato preso da fuori, e a dire la verità è stato sicuramente più trasparente del precedente amministratore delegato e ha cercato di prendersi le responsabilità dei problemi che sta affrontando l'azienda. Non solo, ha fatto una cosa negli ultimi utili che sono stati dichiarati, se non ricordo male, il 31 gennaio di quest'anno, quindi gli utili di Q4 del 2023, non ha dato una forward guidance, cioè non ha detto quali sono i dati che si aspetta l'azienda di chiudere nel 2024. Questa mossa, a dire la verità, è stata piuttosto intelligente, e infatti il mercato gli ha dato ragione, perché addirittura ha avuto un impulso rialzista. Se avesse dato dati di crescita magari troppo ottimisti, vista la situazione molto delicata in cui si trova adesso l'azienda, forse il mercato l'avrebbe punita. In questo modo invece ha preferito concentrare la sua attenzione proprio sugli aspetti di sicurezza, aspetti che ha detto che stanno cercando di affrontare al meglio. Ci sono un po' di ma, vi dico la verità, ma ve ne parlo alla fine quando parleremo dei rischi e dei vantaggi competitivi di questa azienda. E direi di passare a guardare un po' quelli che sono i bilanci. Questo è il quarto, sono le performance review. Questo è il modello 10K, dove vediamo i dati del annuali, e quell'altro era il modello 10Q, e questa è una sintesi del 10Q. Questi saranno i modelli su cui ci concentreremo sicuramente. Dal punto di vista dei ricavi, siamo andati sopra le aspettative. Sia i ricavi che gli utili hanno battuto le aspettative per il Q4 del 2023. E quindi questo è positivo. Soprattutto il segmento dei servizi globali, questi sono i servizi globali di Boeing, ve li metto qua per farveli vedere, soprattutto questo portafoglio di servizi è quello che ha registrato veramente risultati buoni, insieme al segmento della difesa, anzi no. Scusate, il segmento della difesa ha avuto buoni risultati, ma ha visto anche una crescita dei costi. Infatti la performance migliore la vediamo negli aerei commerciali, no? Le entrate sono aumentate del 10% anno su anno, e che ne dite se le andiamo a vedere queste entrate? Qui vedete i risultati delle revenue. Ok, quindi qui vedete il 2021, 2022 e 2023. Questi sono i servizi globali. Abbiamo avuto un aumento del 25% nel 2023, perché siamo passati a 17 miliardi e mezzo a 19 miliardi e 12. Nel 2022 anche è stato un anno che aveva visto il 26% di aumento, quindi tutto sommato c'è stato un aumento inferiore rispetto all'anno precedente, no? E principalmente a causa dell'aumento dei ricavi dei servizi dei servizi commerciali. Guardate, vi faccio vedere questa, fatemi ingrandire questa parte qui dove vediamo il Q4, no? Vedete, sono stati deliverati, quindi consegnati 157 aeromobili commerciali, e qui possiamo vedere, vi faccio vedere subito i ricavi, vedete, deliveries 157 rispetto allo stesso quarter del 2022 dove ce n'erano state 152. Per tutto l'anno sono stati consegnati 528 aeromobili rispetto ai 480 del 2022, con un aumento quindi del 10%. I ricavi sono stati di 10,5 miliardi, quindi una crescita del 13%, sì, eccola qui, crescita del 13% rispetto allo stesso quarter dell'anno scorso. Gli utili, 41 milioni, e quindi hanno visto una perdita di circa 603 milioni di dollari rispetto a un anno fa. Andiamo a vedere gli utili, 41 milioni di dollari, quindi diciamo che ha ottenuto sicuramente risultati decisamente migliori rispetto alle stime, perché c'è stata una riduzione dei costi di soprattutto di ricerca e sviluppo. Ok, c'è stato un risparmio di svariate decine di milioni, ma soprattutto una riduzione di quasi 80 milioni di dollari sui costi di produzione. Torniamo sul 10K, vi faccio vedere la ricerca e sviluppo di questa azienda. Allora, qui, per quanto riguarda la parte di BGS, che sono i Global Services, vedete siamo in negativo ed è aumentata perché avevamo 278 milioni, siamo passati a 315, ma se vado anche a vedere la slide successiva, 30, ecco qua, ricerca e sviluppo per tutti e tre le principali direttrici di business: Commercial Airplanes, Defense, Space and Security, Global Services. Vedete, abbiamo un totale di 3,37 miliardi, che comunque è di più del 2021, è un miliardo in più del 2021, e abbiamo circa 500 milioni in più rispetto al 2022. Questa, ragazzi, è un'azienda che soprattutto in questo momento ha necessità di spendere, e la spesa maggiore dov'è che se la porta secondo voi? Sui commercial airplanes. E guardate anche che sta succedendo, vedete che solo su questa porzione di ricerca e sviluppo siamo passati da 1,5 miliardi a 2 miliardi. Torniamo un secondo sul Q4 e andiamo a vedere qui, che è la tabella sotto, sì, la parte di Defense, Space and Security. Allora, qui abbiamo avuto 6 miliardi e 8 quasi, 6 miliardi 7,46 di ricavi, in crescita quindi del 9%, lo vedete qua, rispetto allo stesso quarter dell'anno scorso. E sebbene sia stato redditizio questo segmento, attenzione che abbiamo comunque una perdita di 101 milioni di dollari. Perché abbiamo una perdita nonostante l'aumento delle revenue? Perché abbiamo avuto i costi, abbiamo visto i costi crescere a 139 milioni di dollari sui contratti di sviluppo a tasso fisso, scritto anche qui nella parte bassa. Dal punto di vista annuale invece i ricavi sono passati da 23 miliardi e 16 a 24, quasi 25 miliardi, un aumento dell'8%, ma anche in questo caso la perdita operativa è scesa da 3 miliardi e mezzo a 1 miliardo e 7, quindi questo comunque è negativo, ma è positivo. Perché vedete che è scesa, quindi sì, è vero che l'attività è ancora in perdita, però abbiamo visto progressi, direi anche molto significativi, anno su anno. Andiamo a vedere un po' invece l'ultimo segmento, il terzo, quello dei servizi globali, perché è il segmento che continua a crescere, ma soprattutto, a differenza degli altri, continua ad espandere quelli che sono i margini operativi. Guardate, abbiamo 4 miliardi e 8 rispetto ai 4 miliardi e 5, ma guardate la seconda riga, gli utili dalle operazioni, 634 milioni nel 2022, stesso quarter Q4 a 800. Quindi abbiamo avuto 842, quindi abbiamo avuto un margine operativo che è passato dal 13,9% al 17,9%. Dal punto di vista annuale abbiamo avuto questo segmento ha registrato una crescita del 9% e gli utili sono migliorati del 22%. Questa è veramente, per quanto mi riguarda, la direttrice di business più interessante da leggere all'interno di questo rilascio di utili. Volevo farvi vedere il cash flow, eccolo qua. L'azienda ha bisogno, adesso andremo a vedere i debiti, ha bisogno di ridurre il debito è veramente il grande problema di questa azienda. Per farlo gli serve il flusso di cassa, gli serve avere un flusso di cassa costante e altamente positivo, no? Perché è in questo modo che riuscirà a farlo. Però quello che vediamo è che vedete, dal Q4 dell'anno scorso è diminuito il free cash flow, da 3 miliardi e 13 siamo passati a 2 miliardi e 9, ok? Quindi abbiamo avuto una riduzione di 181 milioni di dollari rispetto al flusso di cassa libero. Perché? Perché, ragazzi, ci sono state spese dal punto di vista del CapEx e il resto è semplicemente parte operativa, no? Dell'azienda. Ed è anche considerare che ha consegnato solo il 3% di aeromobili in più durante il Q4, quindi c'è da considerarlo. Dal punto di vista annuale invece vediamo che il flusso di cassa è stato pari quasi a 4 miliardi, quasi a 6 miliardi, 5 miliardi e 9, con un free cash flow che è passato da 2 miliardi e 3 circa del 2022 a 4 miliardi e 4, quindi sicuramente interessante. Andiamo a vedere quanta liquidità c'ha l'azienda, no? La liquidità all'inizio dell'anno era... alla fine dell'anno era di 12 miliardi e 7 con 3,3 di marketable securities, quindi un totale di 16 miliardi. Attenzione che abbiamo un debito però consolidato di 52,3 miliardi, no? Quello di cui vi parlavo prima. Quindi stiamo parlando, togliamo il cash al debito, stiamo parlando comunque di un debito netto di 40 miliardi. Veramente, veramente alto. Un'altra cosa importante quando si analizza un'azienda di questo tipo è il backlog. Il backlog altro non è che il portafoglio di ordini che non sono stati ancora venduti, ma che sono in procinto di esserlo, no? Fondamentalmente il backlog, guardate, ve lo faccio vedere qua, ce l'abbiamo proprio sotto, sì, eccolo qua. Che cosa ci dice? Ci dice i prezzi stimati delle transazioni che sono relative a obblighi di prestazioni che ancora non sono stati soddisfatti o sono stati soddisfatti solo parzialmente nei confronti dei clienti dell'azienda, no? Quindi l'azienda fondamentalmente qua ci dice che stima di ricevere ancora 440 milioni dal punto di vista dei commercial airplanes, ancora 59 milioni per la difesa, eccetera, eccetera, no? Quindi questo è sicuramente positivo perché, guardate, rispetto al 2022 sono aumentati questi dati. Infatti il total backlog da 404 milioni è passato a 520 milioni, quindi un portafoglio ordini che è cresciuto positivamente dal 2022. Torniamo un secondo sul Q4, andiamo a vedere un po' le consegne, le deliveries. Ha avuto un miglioramento del 3% e sono fondamentalmente questi 5 delivery in più che hanno fatto rispetto a Q4 del 2022 e non è un enorme aumento dal punto di vista dei volumi. Perché? Perché, ragazzi, la produzione è veramente alta. Quindi fondamentalmente quello che sta succedendo è che i tassi di produzione sono più elevati rispetto al tasso di consegna. E questo potrebbe essere un problema. Staremo a vedere, non lo sappiamo ancora. Volevo farvi vedere il debito di lungo termine, long term debt. Quindi parliamo di 5 miliardi, il corrente, e di... Scusate, parliamo di questi sono milioni, 5, questi sono 47 milioni. C'è questa voce qua, forse non l'avevo mai vista nelle nostre analisi fondamentali. Questi sono gli obblighi di acquisto, i purchase obligations. È un'obbligazione di acquisto, è come se ci fosse un accordo legale, vincolante, per l'acquisto di beni e servizi nel futuro. Quindi fondamentalmente vuol dire che è stato stipulato un'obbligazione di acquisto per comprare risorse che poi saranno utilizzate nel, diciamo, come fattore produttivo, ma ancora non sono state utilizzate, quindi questi sono soldi che devono essere pagati. Dal punto di vista del debito, il debito è davvero davvero grande, quindi bisogna stare attenti. Ecco perché questa azienda è un'azienda che, se dovesse cominciare ad avere problemi di free cash flow e di liquidità, potrebbe effettivamente essere rappresentare un problema. Ora, come facciamo sempre, andiamo ad analizzare quelli che possono essere un po' i rischi di un'azienda di questo tipo. Sul tavolo c'è tanto, ragazzi, perché sta veramente affrontando una grande crisi e nessuno sa bene come riuscirà ad uscirne. Però una cosa la possiamo dire, non ci possiamo aspettare che Airbus si prenda così tante quote di Boeing. Perché? Perché comunque la capacità di produzione di aziende di questo tipo non è che può essere raddoppiata dall'oggi al domani. Quindi vuol dire che comunque non può perdere troppe quote di mercato Boeing rispetto al suo competitor Airbus. Queste sono aziende cicliche, sono aziende che risentono della ciclicità, anche stagionalità direi, no? Perché ci sono periodi in cui si tende a viaggiare di più, periodi in cui c'è più richiesta e periodi in cui ci sono più ordini. Per quanto mi riguarda, qua il rischio forte è quello di non far arrivare un segnale di cambiamento, di volontà di cambiamento. E per me questo vorrebbe dire un cambio di management. Ora, non voglio pensare ad un cambio di amministratore delegato, ma un cambio di management, perché è evidente che c'è qualche problema all'interno dell'azienda. È come un'azienda che, vedete, quando parla l'amministratore delegato dice qualcosa che poi però non succede, non accade dal punto di vista operativo all'interno dell'azienda, no? Perché, ragazzi, è dal 2018, 2019, il 20, il 21 che si parla di queste problematiche legate alla qualità, alla sicurezza. Eppure qua, di tanto in tanto, ogni mese, semestre o anno esce qualcosa. Ed è un problema, l'affidabilità per queste aziende è tutto.